Laser.
Eccomi qua 100 anni dopo, proprio sui Monti Bicheta, dove è avvenuto il fatto.
Oggi alle 14 un drammaticissimo fatto metteva a suo quadro la vita della tranquilla Capriasca. Certo, De Luigi Bernardo, con un colpo di rivoltella alla testa, freddava il notissimo conduttore d'Alpe Rovelli Pietro di Lelgio, soprannominato Pini, suo zio. Secondo quanto risulterebbe da una rapida inchiesta, la causale del delitto è da attribuirsi a motivi di indole privata per una questione di matrimonio contrastato per ragioni delicatissime che avevano costretto l'omicida ad una lunga degenza all'ospedale dal quale era stato dimesso 2 giorni prima.
Così scrive la Gazzetta Ticinese il 30 aprile 1925. L'oggi era il giorno precedente, il 29 aprile. Già da subito in questa storia iniziano a crearsi incongruenze tra la realtà dei fatti e la loro narrazione. È più precisa sulla data libera stampa.
Ieri Tesserete era messa a rumore da un omicidio. La quieta borgata è stata teatro di un tragico diverbio tra il noto Rovelli, detto Pinin, e un suo parente, certo De Luigi.
Popolo e Libertà invece scrive:
ieri sera sul Monte Picchetta, che trovasi sopra l'Elgio, il giovane De Luigi Vittorino di Odogno assaliva proditoriamente il proprio zio materno Rovelli, Pietro di Lelgio, e lo uccideva con un colpo di rivoltella che gli sparò nella regione temporale.
Vittorino o Bernardo? Bernardo, Vittorino era il fratello, a cui Vittorino consegnò l'arma del delitto. Una rivoltella acquistata qualche mese prima a Lugano, con la quale l'omicida si era esercitato sparando 5 colpi sulla porta di casa d'Odogno a inizio marzo. O almeno così disse il procuratore pubblico al processo tenutosi a Lugano nel novembre dello stesso anno.
Odogno paese, primavera, sono le 9:30 del mattino. Un po' di vento, le primule in fiore. Da qualche parte una motosega. Il paese è un grumo di case agganciato a una collina, mentre si risale dolcemente la Capriasca verso Gola di Lago.
Dal giorno successivo ai fatti è come se la realtà fosse esplosa, provocando decine di frammenti, e in 100 anni ognuno di questi si è levigato a modo suo. Ho sempre pensato che riunendo le tessere di un puzzle si possa ricostruire la visione d'insieme di un evento. Mi sono accorto che non è questo il caso e che forse non è nemmeno questo quel che mi interessa di questa storia. In un bar di Tesserete provo a spiegarlo a Gabriele Quadri, scrittore e docente di questa piccola valle sopra il lago Ceresio.
Allora, memoria, mi interessava vedere cosa sopravvive della memoria dopo 100 anni di base e come influenza un fatto una valle, cosa succede in una valle dove c'è stato un evento che ha fatto parlare tutto il Ticino 100 anni dopo, se ci sono ancora tracce, se sotto la terra che abbiamo. Esiste ancora qualcosa, eccetera, eccetera. In questi giorni, appunto nell'ultima settimana, ho viaggiato parecchio nei paesini qua, soprattutto Odogno, Lelgio, a cercare di capire un po' cosa è successo di questa storia. La storia è 1925, 29 aprile, alle 14, tale Bernardo De Luigi uccide Pietro Rovelli sui Monti della Bicheta, sopra a
magistrato tedesco, soprattutto magistrato francese,
e quindi cosa succede? Che lui minaccia il genitore della mia Ferrari.
Allora, Bernardo De Luigi
questa è la storia in grandi linee.
Sì.
Tu l'hai sentita in questo modo da qualche
no,
parte?
No, questa è una storia quasi shakespeariana, una tragedia rusticana, no? Di famiglie, di odi di famiglie. Io posso dirti un'altra storia che mi raccontava mio papà, che è del 1906, che si ricordava che nella vecchia chiesa di Vaglio si ricorda che avessero esposto il feretro di un giovane assassinato emigrante.
No, stop. Un'altra storia? No. In questa tragedia quasi shakespeariana di sapore rusticano, da subito hanno iniziato a sovrapporsi storie su storie, alcune generate dai frammenti di questa, altre assemblate con dettagli di altre e altre ancora. Ricostruendo tra dati processuali e notizie quel che è successo, la storia potrei riassumerla così. Bernardo, trentenne, abitava a Odogno, emigrava stagionalmente come muratore nella Svizzera tedesca e francese. Era innamorato, corrisposto, di Erminia Ferrari, sua cugina, con la quale si scrivevano dolci lettere d'amore. In Svizzera francese, però, inizia a frequentare altre donne e tornando in valle lo stesso, allacciando rapporti stretti con una certa Elisa. E anche l'Erminia, probabilmente stufa della situazione, inizia a guardarsi attorno. E cosa successe? Scrive la Gazzetta Ticinese il 10 novembre 2025 nella cronaca giudiziaria.
Era il 17 novembre. L'imputato non si era ingannato. La bella cugina si lasciava corteggiare da un tal Martella. Chiodo schiaccia chiodo, pensò, e strinse maggiormente il rapporto con Elisa, senza tuttavia prometterle di farla sua sposa, perché in fondo non disperava di poter indurre l'Erminia a ritornare a lui. Il procuratore pubblico rileva la felicità con cui l'imputato svolazzava da amore in amore. L'imputato dice di essere stato tradito e per quel motivo si è vendicato con altre donne. Il suo cuore però le rimase sempre legato. Dopo queste battute, il procuratore pubblico riprende muovendo altre domande al De Luigi per completare la rievocazione dei fatti precedenti l'omicidio. Così si viene a sapere che il De Luigi stesso, poco dopo il suo ritorno, incontrò la Ferrari, la quale gli confessò di aver avuto rapporti assai intimi con parecchi giovanotti, fra i quali il corteggiatore. Anzi, gli rivelò la sua incipiente maternità. Ma a queste sorprese l'innamorato non si scoraggiò e lasciò un mese all'amata per decidersi nella scelta fra lui stesso ed il Martella. Poco tempo dopo egli la obbligò a scrivere una dichiarazione in cui essa affermava di essersi data ad un tizio. In questo modo egli sperava di intimorirla, lasciandole intravedere lo scandalo di una divulgazione della lettera suddetta e così trattenerla. L'Erminia svelò queste minacce a suo padre, il quale allora chiamò il De Luigi nella propria casa, ove, dopo una vivissima discussione, il primo gli avrebbe promesso, finché sua figlia fosse stata minorenne, che questa non sposasse il Martella. In dicembre il De Luigi si prese una malattia venerea, che lo portò in seguito a essere ricoverato durante un mese e mezzo al Civico Ospedale di Lugano. Ai primi di marzo di quest'anno fu chiamato ancora a casa dei Ferrari, coi quali ebbe un colloquio, ed in quello, rispondendo ad una frase della madre, esclamò: «Non sono le vostre parole che potranno farmi schivare la prigione». In seguito a questi continui contrasti, il De Luigi si mostrò sempre più eccitato, tanto che suo fratello Vittorino si recò dai Ferrari a dire che se il matrimonio non avveniva, declinava ogni responsabilità per le azioni che avrebbe potuto commettere il Bernardo. La madre di Erminia, preoccupata della cattiva piega che prendevano gli avvenimenti, sporse denuncia al procuratore pubblico. È appunto in questo frangente che si intromette il Rovelli Pietro, zio di entrambi gli strani innamorati, cercando di mettere pace. L'imputato afferma che davanti al procuratore pubblico lo zio non lo sostenne, anzi lo dipinse come un vigliacco. Questo fatto gli lasciò un sordo rancore proprio contro lo zio. In questo ambiente, in apparenza ritornato tranquillo, doveva poco dopo scoppiare la grande improvvisa tragedia.
Eccomi arrivato, sono sui monti della Pichetta, uno spiazzo, un pratone, con una fila di case. Eccomi davanti alla casa di Bernardo, piccola. Una stanza sotto, probabilmente per le capre, sopra dove si viveva. È disegnato uno stambecco a un muro, come un murales. Siamo all'interno della strettoia, l'unica casa che ha davanti una costruzione è questa, come a togliere il sole, a mettere un po' di oscuro davanti alla prima vista che si ha al mattino. Se faccio pochi passi sulla sinistra si apre un prato lungo un'ottantina di metri con qualche albero. È qua, su questo prato, che è accaduto tutto. 100 anni dopo sono qua.
Se quel che successe prima del pomeriggio di quel 29 aprile è chiaro, quel che accadde dopo inizia a confondersi. Le versioni dei fatti, già dai racconti del 1925, sono contrastanti. Scrive la Gazzetta Ticinese.
L'omicida, dopo il misfatto accaduto sui monti sopra Odogno, scendeva tranquillamente al paese. Egli si recava a Tesserete per costituirsi a quella gendarmeria. Trovando assente il gendarme, si presentava ad una famiglia di conoscenti, alla quale dichiarava senza turbarsi di aver ucciso il proprio zio. Chiedeva un sussidio di 2 franchi e, inforcata una bicicletta, partiva alla volta di Lugano. E laggiù subito si costituiva il delegato di servizio, al quale dichiarava di aver ucciso casualmente, essendo l'arma scattata da sola.
E cosa succede da quello che mi hanno raccontato così, a spezzoni, no?
In una tarda mattinata di aprile mi ritrovo seduto al tavolo di una casa di Odogno, dove un uomo, che chiede di non essere nominato, mi racconta quel che è arrivato a lui, il tutto cercando di ricostruire la memoria di nomi, luoghi ed eventi. Io lo aiuto a ricostruire.
Era lo zio sia di quella che lui voleva sposare,
Ferrari,
che lo zio suo.
Ho capito, ed era testimone questo Pietro Ferrari.
No, questo Pietro Rovelli, lui si era messo in mezzo perché allora il Bernardo voleva sposare questa Erminia,
sì.
Ma i genitori di lei non volevano che lui la sposasse perché a
quanto
sembra era, diciamo che ne aveva più di una in valle, da quel che si diceva, e questa Erminia allo stesso modo era incinta di un altro tizio. Quindi da una parte c'è questa cosa della vendetta, dall'altra il passato.
Ah, il Pietro sarebbe quello che è stato ucciso?
Sì,
esatto. Ho capito, adesso c'è, sì. Quindi c'era tutto un antefatto.
C'era un antefatto,
che
sì.
Corrisponde. Anche perché
l'antefatto con lui ricoverato all'ospedale di Lugano per un mese e mezzo per una malattia, e il giorno in cui esce...
Mi accorgo che in 100 anni la realtà è diventata evanescente. Ma torniamo al racconto di quel che accadde quel pomeriggio.
E quindi c'è stato un po' il racconto, ne ha parlato la zia Irma, no? Di quando è arrivato trafelato questo Bernardo, che ha detto alla sua mamma dall'altra parte, e lei ha sentito una bambina che insomma la offre il suo zio, perché era uno zio.
Sì.
Ok. E niente, questo c'è il racconto orale di questa zia Irma, che lei si ricorda le urla della madre, insomma, no, eccetera, e lui pare che è andato via, è andato a Lugano a costituirsi, ha pagato il suo debito con la giustizia. Vabbè.
De Luigi discese allora a precipizio ad un'alpe in cui si trovava il proprio fratello Vittorio, al quale narrò l'accaduto ed espresse il pensiero di suicidarsi, ma ha pregato, gli consegnò l'arma.
A raccontare la scena alla madre fu il figlio del Rovelli, testimone oculare dei fatti, e che anzi venne, a detta sua, minacciato.
Afferma che dopo aver ucciso il De Luigi, lo inseguì gridando «Ed ora a te!». Allora fuggì e andò a raccontare alla madre e ai fratelli l'orribile sciagura. Quindi risalì con questi sul luogo dove trovarono il genitore già spirato.
Ma come si arrivò allo sparo?
Il mattino seguente condusse al fondo le capre e poco dopo mezzodì, vedendole allontanate, andò a riprenderle. Stava appunto occupato a ricacciare verso l'Alpe la sua mandria quando scorse lo zio. Questo gli si avvicinò dicendogli «Sei tu che fai il pastore oggi?» «Sì», rispose. Ma il dialogo, racconta l'imputato, si cambiò tosto, perché lo zio disse «Non è ora di finirla di andare in giro a dire cose». Lo zio alludeva alla voce che aveva propagato il nipote di aver egli deposto il falso davanti al procuratore pubblico. Così dicendo, il Rovelli alzò il bastone per percuoterlo, un leggerissimo bastoncino ora deposto sul tavolo del presidente. A quell'atto il De Luigi, così egli afferma, si sentiva venir meno e fuggì alcuni passi. Poi, udendo lo zio che lo inseguiva chiamare il proprio figlio, il quale sostava a poco discosto, si voltò con la rivoltella spianata. Ma il Rovelli non si scoraggiò e continuò l'inseguimento. Il De Luigi fece ancora pochi passi. Poi, sperando di incutere finalmente timore nel suo inseguitore, spianò di nuovo l'arma e a 1 metro di distanza lasciò involontariamente sfuggire un colpo. Vide lo zio traballare e abbattersi pesantemente al suolo.
Il figlio del Rovelli invece raccontò che
quel giorno fatale si trovava col padre all'Alpe. Udì tutto il dialogo fra suo padre e il De Luigi, ma nega recisamente che quello abbia fatto un gesto di minaccia e che suo padre abbia inseguito il nipote.
È comprensibile che ci siano versioni discordanti. Quel che accade è che la realtà si sdoppia e inizia a prendere strade diverse. Ma concentriamoci un attimo sulla rivoltella.
Dicono che era un po' uso e costume che girassero armati. Vero o non vero, però una pistola era già strano, no? Quindi è già andato per proteggersi. Probabilmente aveva paura, gli altri erano sui trii.
In realtà erano in due.
Giravano tante pistole una volta, secondo lei? O ne ha sentito parlare?
Ma giravano, sì. Penso di sì. Penso che qualcosa girò, perché uno... E poi qualcosa di sfroso, perché una volta, insomma, le mie come resse.
No, certo, ma andavano a caccia con i fucili a canne mozze, sparando nell'acqua.
Sì,
cioè, queste erano
le cose normali. Per esempio, come le dinamite le potevi comprare dal ferramenta, eh? Cioè, compravi quello io so. Io mi ricordo, ero bambino, nel solaio c'erano sui i pezzi di dinamite, nella scatoletta la miccia col detonatore e si giocava la plastilina.
Per cosa si usavano? Pesca?
Si usava, no, anche quello, sì. Usano per qualcuno, ma pochi, quello era bracconaggio però. Però si usano più che altro per rompere i sassi e quelle cose lì.
Pulire terreni, sì.
Pulire terreni, togliere le ceppaie del bosco e quelle cose lì. Non è che venivano usate. O matrimoni, o appunto qualcuno che vinceva politicamente.
Ma torniamo alla rivoltella del Bernardo. Lui dice di averla consegnata al fratello, ma nonostante sia stata cercata, non è mai stata trovata.
Allora, questo patriziale.
È un dato di fatto, cioè, non è mai stata trovata, perché lui è andato, l'ha lasciata in casa, dice anche il fratello dice che l'ha ricevuta lui, Vittorino, ma poi è sparita, dice l'ho buttata da qualche parte.
Ecco, allora vedi, adesso capisco il pudore che non ha mai parlato di questo, perché il Vittorino era conosciuto, detto Vito, era conosciuto come una persona... diciamo integerima, timorata di Dio, eccetera, perché poi...
Così per un'ora mi metto a cercare la rivoltella sopra e sotto ai monti dove è avvenuto il delitto. Forse è un'impresa impossibile se non l'hanno trovata al giorno seguente. I gendarmi vuol dire che è stata nascosta bene o gettata dentro un piccolo orrido che fa il ruscello qua sulla sinistra scendendo. Ah, e se l'avessi trovata cosa sarebbe cambiato?
Boh, già, cosa sarebbe cambiato per questa storia? Quel che accadde realmente quel primo pomeriggio del 29 aprile 1925 forse lo sanno solo i boschi che attorniano la Picheta. In realtà questa storia è stata dimenticata. In pochi possiedono ancora qualche frammento e, come si è ascoltato, nonostante l'ordine che ho cercato di fare, ognuno ha il suo sguardo. È come se una volta finita l'esplosione che ha portato titoli in prima pagina e scandalo, tutto sia stato volutamente chiuso a chiave in un cassetto e la chiave ormai non si sa più dov'è.
Secondo me sono svanite, nel senso che rimane nel ricordo di chi era parente.
Assolutamente non mi ricordo niente di ciò, non ho mai sentito, già diversi anni che bazzico qua, ma sono anche originario un po' di queste parti, ma mai sentito niente. Diciamo.
Qualcuno ne ha sentito parlare, sì, ma sono pochi. Come ad esempio Livio, un signore sulla sessantina, capelli bianchi e baffi, che si stava esercitando a tiro con l'arco nei boschi sopra l'Elgio.
Io non mi ricordo più dove l'ho sentita, però sapevo che, difatti, quando ho cominciato a parlare di questa, Picchetto, ho detto, sì, questo qui è il Rovelli, perché altri casi eclatanti non ne ho sentito qui in zona, almeno così.
Quindi possiamo dire che non è una storia che se ne parla parecchio nella valle, che pian piano viene dimenticata.
No, se ne è parlato forse quei tempi lì, ma io, cioè dei miei conoscenti non ho sentito uno che parla di quello. Proprio nessuno, forse perché la vogliono nascondere e definitivamente eliminare, non ne vogliono più sapere.
Sono le generazioni più anziane, quelle dei nipoti, che ancora ricordano. quelle ancora più anziane non ne vogliono parlare.
No, io pensavo, però dopo non ha voluto, perché prima mi ha detto di sì, pensavo magari che, ecco. O quando io gliel'ho raccontato non ha realizzato, e dopo non ho insistito, no, perché poi si è messa quasi a urlare che io non gli avevo detto niente, perché io rimango a stiroppe, eccetera. Allora ho detto a un certo punto calma, piatta, ecco, e così.
Una domanda sul dimenticare. Allora, mi sono avvicinato un pochettino a queste famiglie o altro, quello che ho scoperto è proprio alle famiglie coinvolte che tutti quanti non ne vogliono parlare, anzi l'accusa è: vuoi rimostare nel torbido perché vuoi far saltare fuori questa cosa, non ti voglio, un giorno ti voglio parlare, il giorno dopo non ti voglio più parlare di questo. Quando a me invece interessa un'altra cosa, interessa perché si sia nascosto così tanto e quanto questo essere in un posto piccolo, cioè erano 150 abitanti mettendo assieme tutti i paesini, in un posto così piccolo si conviva con questo peso senza parlarne apertamente, tutti sapendo cosa è successo ma nascondendolo. È un modo per poter andare in avanti, è un modo di nascondere, è un qualcosa che viene indotto da un credo, da un cercare di sopravvivere.
Ma sai, l'elaborazione di un lutto collettivo non è cosa evidente, chiede del tempo. È chiaro che la memoria collettiva, se non viene tramandata, tutto diventa evanescente, diventa una forma, direi, di leggenda, appunto, rusticana. Ci sono le leggende metropolitane e queste, chi ha ancora memoria di ricordarsi, diventano delle leggende del mondo contadino.
Con Gabriele Quadri abbiamo parlato per molto tempo. Mi ha spiegato che queste storie di cronaca nera spesso assumono anche un atteggiamento quasi erotico, sessuale, e assurgono a una dimensione pruriginosa. È un normale effetto in un contesto permeato di bigottismo e senso di colpa, di punizione divina. Quindi non parlare di questi fatti è un modo di mantenere l'identità. Ma come fare a mantenere l'identità con un segreto che si trasforma e diventa sempre più distante dalla realtà? È un circolo vizioso, perché da un lato vuoi dimenticare, dall'altro vuoi ricordare. Per Gabriele tutto questo è la ricerca di un tabù. Questi fatti assumono una valenza inconscia, permeano o permeavano la quotidianità calcificandosi all'identità di un luogo. Già, al giorno d'oggi questa necessità non c'è più. L'identità non è più legata alla territorialità. Sempre Gabriele mi dice che queste storie sono gli ultimi residui di un mondo mitico.
Io alla fine non sto cercando la verità, sto cercando solo di capire cosa è successo, perché sono capitato per caso su queste cose e da ovunque la vedevo, sia dai giornali che dagli atti d'accusa, che la difesa o altro, ognuno mi dava una versione diversa e quindi sono semplicemente partito da quello e in un certo modo adesso mi sono fatto un'idea di quello che è successo.
E beh, si cerchi di tirare le fila di tutto. Mi ricordo Benedetto, il Papa teologo, che parlava dell'elefante, no? I ciechi, uno dice che tocca la coda, dice ma sembra, non so, una scimmia, l'altro tocca al furro boschio, ma è strano questo animale, chissà cosa sarà, un preistorico, l'altro vede le zampe, dice ah, sicuramente è un cavallo ammalato, insomma, ognuno ha la sua interpretazione, che è cieco. Adesso bisogna cercare un'unità e i giornalisti, gli scrittori, le persone, chiamiamoli filosofi, dovrebbero tentare di recuperare una parvenza di verità, perché la verità assoluta è chi va a vedere. Poi tu mi parli di cose di 100 anni fa e fai bene.
Sì, cose di 100 anni fa. Come andò poi a finire? Una condanna a 10 anni. Poi il Bernardo si rifece una vita in Svizzera francese. Poi tornò a vivere a Odogno e si trovarono lì tutti quanti, imparentati e legati dallo stesso segreto mai più discusso. Prima di lasciare la valle sono passato al piccolo cimitero di Tesserete. A poche decine di metri l'una dall'altra le tombe degli attori di questo dramma quasi shakespeariano. In una ho trovato una data diversa da quella degli atti processuali. In quella di Bernardo, una lettera del cognome era cascata a terra. Se ne stava lì, arrugginita, accanto a un vaso bianco rovesciato. Per un attimo ho pensato fosse una qualche metafora di tutta questa storia. Ma poi mi sono reso conto che il tempo passa, che 100 anni sono tanti, ma non ancora abbastanza per dimenticare.